Buonasera a tutti amici di Visione TV. Marine Le Pen si afferma nel primo turno alle elezioni legislative in Francia. Nessun partito o coalizione però ha ottenuto la maggioranza assoluta e il secondo turno si terrà il 7 luglio. Non a caso Macron chiede un blocco repubblicano. Ecco i possibili scenari che tratteremo questa sera insieme ai nostri ospiti. Pino Cabras, buonasera Pino.
Ciao Enrica, un saluto a tutti gli amici di Visione TV.
Bruno Scapini, ciao Bruno.
Buonasera a tutti voi e buonasera agli altri ospiti e a chi ci segue da lontano.
Allora, dovremmo avere anche, cioè avremo anche Roberto Quaglia che però adesso non vedo collegato. Roberto, ci sei?
Sì, ci sono.
Ma sento soltanto la voce fuori campo.
Non mi senti?
Sento la voce fuori campo, ma non ti vediamo.
Sì, c'è il mio video, dovrebbe, io vedo il mio video, non so
e
perché non
vedi
lo vediate.
Il video, ma noi non ti vediamo, quindi sei tipo voice over. Allora, intanto mandiamo il servizio di Lily Goriup che fa il punto sulla questione della Francia e poi rientriamo con i nostri ospiti sperando di recuperare anche Roberto Quaglia e di vedere dove si è ficcato. Lily Goriup.
Il Rassemblement National di Marine Le Pen si conferma primo partito di Francia. Subito sotto ci sono le varie sinistre del nuovo Fronte Popolare, nato proprio in funzione anti-lepeniana. Solamente al terzo posto si attesta la formazione liberale del presidente Emmanuel Macron. Al netto dei possibili riconteggi e aggiustamenti in corso mentre questo servizio viene scritto, questi sono i principali risultati del primo turno delle elezioni legislative anticipate svoltosi ieri in Francia. Nessuna delle forze politiche in campo ha tuttavia raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi e si guarda al ballottaggio del 7 luglio. Se domenica prossima infatti il partito di Le Pen, che è in vantaggio, non riuscirà a sfondare, il paese rischia la paralisi istituzionale. Si tratta in ogni caso di un avanzamento storico per la destra francese, così come è degna di nota l'affluenza. È andato a votare il 59,39% degli elettori, secondo il dato ufficiale aggiornato alle ore 17 di ieri e pubblicato sul sito del governo francese. Secondo le fonti giornalistiche, inoltre, il tasso di affluenza nel frattempo sarebbe salito fino al 66%. Il presidente Macron ha dichiarato: «È arrivato il momento di un'ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno». L'indicazione di Macron si traduce in un invito alle altre forze politiche a studiare collegio per collegio le possibili alleanze in chiave anti-lepeniana allo scopo di fare blocco contro il Rassemblement National. A tal fine sia Jean-Luc Mélenchon sia Raphaël Glucksmann, rispettivi leader di France Insoumise e di Place Publique all'interno delle sedicenti sinistre, si sono detti pronti a ritirare i propri candidati ovunque risultino al terzo posto.
Roberto, ciao, ti saluto. Adesso ti vediamo.
Ciao Enrico, un saluto a tutti gli spettatori di Visione TV.
Una bellissima cornice bucolica. Pino, parto da te. Macron ha chiamato, come abbiamo visto nel servizio di Lily Goriup, questa unione repubblicana per fare il blocco contro Le Pen. Può funzionare questa strategia? L'eventuale alleanza tra gauche e macronisti non rischia di produrre una mucchiata e anche eventualmente una fragilissima maggioranza poi divisa su tutto tranne che il contrasto a Le Pen?
Abbiamo tanti precedenti in cui questo tipo di ammucchiata ha funzionato. In Francia il richiamo anti-lepeniano è ancora forte per unire soggetti molto diversi. Con una battuta mi verrebbe da dire che Marine Le Pen dovrebbe cambiare cognome, perché è un problema per lei ereditare da suo padre, che pure ha ripudiato dal punto di vista di molte idee, oltre ad aver litigato ferocemente, perché lui le aveva fatto anche divorare i suoi cani, dai suoi cani ancora più grossi, ma al di là di questi dettagli, dovrebbe cambiare proprio forse ancora di più identità, perché funziona sempre questo richiamo, al punto da snaturare e da unire forze che non avrebbero nulla in comune. In tutti questi anni, penso a Mélenchon, che con la France Insoumise, la Francia Indomita, ha voluto creare un'area di sinistra diversa dal Partito Socialista, quindi meno compromissoria, più antiliberista, più indipendente anche sulle questioni della pace, al momento del dunque è disposto a dire tutto fuorché Le Pen, anche se potrebbe avere molti punti programmatici paragonabili con lei dal punto di vista sociale, della visione anche della collocazione internazionale della Francia su alcune questioni, per unirsi a Macron, che è stato l'uomo dei Rothschild a tutto tondo, e per unirsi a Raphael Glucksmann, che è praticamente un asset dell'atlantismo più spinto in Francia e non solo in Francia. Non dimentichiamo che Glucksmann, nonostante questo côté di sinistra pur antimarxista, ma pur sempre legata a certe parole d'ordine della sinistra, è stato un asset dell'Occidente più guerrafondaio dal 2008 in poi. È stato in Georgia come consulente di Saakashvili ed è stato, si è sposato anche con una viceministra georgiana, che poi è diventata ucraina ed è diventata viceministra dell'interno in Ucraina, dove si è trasferito anche lui, diciamo nella fase post-Maidan. Abbiamo questa mucchiata realmente che ripete lo schema dell'antifascismo anche in assenza di fascismo, perché davvero è una forzatura incredibile vedere nella Le Pen di oggi la minaccia del ritorno del fascismo, delle camicie brune di Vichy o di tutte queste altre cose, perché abbiamo visto invece molti difetti di un sistema autoritario in Macron, che potrebbe perfino cavarsela con queste elezioni a seconda di come saranno disposti i candidati collegio per collegio. Ricordiamo che il sistema funziona, che chi ha superato il 12,5% accede al secondo turno, al ballottaggio, e questo incentiva chi arriva terzo, magari anche se ha superato il 12,5%, a unire le forze con altri in un'azione di desistenza, dove ci sono io non ci sei tu e viceversa, in modo da formare una maggioranza anti Le Pen, ma bisogna vedere che cosa sarebbe questa maggioranza, abbiamo modo poi anche di parlarne.
Bruno, vorrei sentire anche la tua opinione su questo voto e anche come analizzi l'altissima affluenza, votato più del 65% degli aventi diritto.
Guarda, mi viene spontaneo dire, dato che parliamo della Francia, che c'è in embrione una sorta di altra rivoluzione in questo esercizio elettorale. La Francia, sappiamo bene che ha iniziato l'era della rivoluzione, no? In Europa, con quella del 1789, e credo che sia sempre un punto, diciamo, di autocompiacimento per i francesi questo, e lo vediamo pure in tutte le manifestazioni dei Gilets Jaunes, insomma, ed altre formazioni politiche e parapolitiche che hanno protestato in questi ultimi anni. Bene, io vedo questo esercizio elettorale come una premessa per un forte cambiamento. Indubbiamente arrivare al 66% di votanti effettivi contro il 45, credo, se ricordo bene, per cento dell'affluenza delle ultime elezioni, quelle del 2022, credo che vada contro tendenza rispetto alla disaffezione dell'elettorato per le elezioni politiche. Per cui questa affluenza, questa crescita di votanti sia veramente, credo, il segno di una volontà popolare di un cambiamento che è indirizzato ovviamente contro Macron, perché Macron, diciamolo chiaramente, è l'uomo del sistema, è l'uomo dei globalisti, è l'uomo dell'Europa più perfida, che vuole imporre le proprie transizioni senza tenere conto delle volontà dei popoli europei. Per cui io credo che, se questo è un po' il senso diciamo, delle elezioni, c'è però da domandarsi analiticamente, ma perché Macron ha voluto queste elezioni? Poteva benissimo evitarle, poteva benissimo continuare come è andata fino ad oggi, cioè lui, Presidente della Repubblica, con tanti poteri, soprattutto sul piano della politica estera, e quindi questo, lo dico per inciso, avrebbe garantito il mantenimento della posizione di Macron in seno al Consiglio europeo, però qualcuno può dire: ma sta giocando d'azzardo con queste elezioni. Bene, io credo che nulla accada per caso nella politica. Macron ha certamente valutato in anticipo questa scelta di andare ad elezioni anticipate, ed io credo che nel computo delle varie condizioni ci sia stato innanzitutto il fatto che Macron è partito svantaggiato con questo esercizio elettorale, in quanto già non ha l'appoggio di un Parlamento, perché abbiamo visto che nelle ultime elezioni, quelle del 2022, ha perso la maggioranza parlamentare. E poi c'è anche da tenere in considerazione una situazione economico-finanziaria della Francia, che è in grave criticità. Sappiamo che c'è un deficit di bilancio, sappiamo che c'è anche il rischio per la Francia dell'avviamento di una procedura di infrazione proprio per eccesso di deficit, e quindi credo che a fronte delle politiche rigoriste che l'Europa avrebbe imposto successivamente, Macron sia stato indotto anche da queste circostanze a praticamente affrontare il rischio delle elezioni. Ma ripeto, per me un rischio calcolato, perché lui credo che abbia fatto conto soprattutto sulla possibilità di questo blocco di sbarramento, come lo chiamano in Francia, e cioè di contare su una alleanza, diciamo, con il Nouveau Front Populaire, in modo da poter avere una certa forza consistente in funzione anti-Le Pen, perché Le Pen fa paura, ovviamente. Le Pen rappresenta la novità non soltanto per il contesto politico francese, ma anche per l'Europa. Ripeto, anche se poco cambierà, essendo Macron presidente della Repubblica e quindi il decisore principale per la politica estera e anche quella comunitaria, però io credo che a livello nazionale Macron abbia giocato, sì, come dice qualcuno, d'azzardo, ma un azzardo calcolato, perché potrebbe esserci una coalizione di forze nel secondo turno capace di arginare l'avanzata di Le Pen.
Roberto, sei d'accordo con l'analisi di Bruno? Macron alla fine non è la prima volta che cerca poi di puntare sul senso di responsabilità dei francesi affinché vadano appunto alle urne in massa per difendere il paese dall'avanzata dell'estrema destra.
Sono d'accordo con l'ambasciatore Bruno Schiappini, soprattutto per la sua considerazione del fatto che in politica nulla accada per caso, e sono anche d'accordo in parte con il resto della sua analisi, tranne che per il fatto che Macron sia propriamente un soggetto. Io lo considero più una pedina di poteri che lo manovrano, quindi il suo discorso corretto, secondo me, però va riferito ai suoi manovratori. E quindi secondo me ci sono vari piani di strategie, secondo me, in opera in questo caso. Innanzitutto c'è con il fatto che adesso ci sarà anche Mélenchon, che quindi la sinistra, una delle ultime sinistre in Europa che sembravano un po' credibili, che praticamente si schiererà si schiererà con il partito appunto dei Rothschild, con la, col partito della guerra alla Russia, e probabilmente marcherà la sua fine, perché praticamente tutti certi valori della sinistra dopo questo tipo di alleanza penso che si ritroveranno ad essere sepolti, forse anche definitivamente. E ricordiamoci che adesso l'elemento più importante, al di là di tutte le narrazioni che il mainstream ci propina, è la scelta se andare in guerra contro la Russia oppure no. Non c'è nulla di neanche comparabilmente importante a livello di programmi, cioè tu devi decidere come partito politico, come movimento, come forza politica in un'elezione politica se andare in guerra contro la Russia oppure no. Non, tutto il resto è una microscopica parte di importanza appunto nel paragone di questo. E su questo argomento non mi sembra che ci sia molta chiarezza. Come detto, Mélenchon alla fine si schiererà con il partito della guerra, partito della guerra contro la Russia, ma alla fine chi è che garantisce che Marine Le Pen faccia poi alla fine diversamente? Ricordiamoci un importante indizio, un'importante bandiera rossa che la stampa mainstream ci diede qualche tempo fa, prima di tutte queste elezioni, prima del fatto che si sapesse che evidentemente Marine Le Pen sarebbe eventualmente andata al potere in Francia, quando un importante giornale appunto anglosassone, mi sembra The Economist, ma non ci giurerei, aveva pubblicato una prima pagina con Marine Le Pen, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, all'insegna della nuova Europa condotta appunto dalle donne. Attenzione, Ursula von der Leyen anche nel suo ultimo spot elettorale ha fatto uno spot bellico, uno spot di quelli che sembravano fatti o dall'Istituto Luce oppure da Leni Riefenstahl nel secolo precedente, e Giorgia Meloni sembra perfettamente appiattita sulle posizioni appunto della guerra alla Russia, quindi verosimilmente Marine Le Pen alla fine si presenterà sulla tenti anche lei, forse, non lo sappiamo con certezza, ma il sospetto è grande. In questo caso non ci sarebbe veramente differenza tra i candidati a queste elezioni per quello che riguarda il punto programmatico più importante, quello esistenziale, quello che definisce le questioni di vita o di morte per un'intera nazione o per un intero continente o addirittura per un'intera umanità se le cose andassero veramente male. In questo senso ci potremmo trovare di fronte a una riedizione clamorosa, forse l'ultima, del gattopardesco principio del tutto cambia finché nulla cambi.
Pino, riguardo a quello di cui stava parlando adesso Roberto, in particolare la questione della Russia, Le Pen ha comunque reso noto di essere favorevole a fornire a Kiev solo armi di difesa, ma di essere comunque contraria a permettere all'Ucraina di usare le armi occidentali per colpire gli obiettivi in territorio russo, e ha più volte attaccato Macron accusandolo di cercare alla fine questo conflitto globale con la Russia che potrebbe trasformarsi in una terza guerra mondiale. Quindi qualora dovesse vincere lei, il suo delfino, quindi Bardella, secondo te il rischio escalation sarebbe sventato o alla fine, come in qualche modo già avanzava Roberto, non cambierebbe nulla?
La questione dell'escalation, ci sono forze potentissime che stanno spingendo in quella direzione, e le nomine recenti ai vertici di NATO e Unione Europea confermano che il punto è spingere sull'acceleratore e cercare di portare l'Europa a un livello superiore di guerra, quindi un tipo di guerra che consuma risorse, che spinge a un confronto diretto con la Russia nell'illusione di voler far arrendere la classe dirigente russa, di logorarla in un contesto internazionale in cui l'Occidente sta perdendo terreno molto rapidamente nel contesto della deglobalizzazione. Quindi poco può fare in effetti la Francia in un momento in cui il suo potere ha preso tanti schiaffoni in Africa, vorrei ricordare, o con una situazione economica, finanziaria, industriale che è in decadimento e con tensioni sociali che stanno aumentando. Io ho l'impressione che comunque la Le Pen voglia un po' fare il pesce in barile, non può spingersi a polarizzare più di tanto le posizioni, perché la polarizzazione favorirebbe il blocco che dice attenzione, c'è il pericolo, questi ci vogliono svendere alle autocrazie, useranno anche questi argomenti tanto, e quindi vuole presentare un volto moderato. Bardellat persino nella pettinatura vuole imitare lo Chirac giovane, quindi un rappresentante di una destra moderata che può pescare in un elettorato centrista. E quindi c'è un'attesa, credo, anche rispetto a quello che accadrà oltreoceano, perché sicuramente c'è molto in movimento dal punto di vista di chi andrà alla Casa Bianca, e quello sarà un elemento che molti politici europei considerano dirimente. Ci sono state diverse prese di posizione recenti anche da parte di Orbán, che diceva che con un'ascesa di Trump alla Casa Bianca cambierebbero molte cose nella gestione anche dei dossier di guerra attuali, sui quali esprime una grandissima preoccupazione. Quindi su questo vedremo come sarà l'evoluzione. Io azzardo che comunque funzionerà ancora il richiamo che porterà ad avere un governo debole, considerando che comunque qualsiasi governo ci sia, il presidente della Repubblica francese è quello che gestisce la politica estera. Ha comunque dei poteri anche in un ambito di coabitazione che gli danno la possibilità di far cuocere a fuoco lento chi si prende i faticosi dossier di questo periodo, anche dal punto di vista economico. Quindi può presentare qualsiasi soggetto che va al governo come qualcuno più debole di lui, che potrebbe rappresentare un punto d'ordine fra 2 anni, quando si voterà per il Presidente della Repubblica.
Bruno, nel caso di vittoria di Le Pen, che cosa potrebbe accadere a livello geopolitico, soprattutto sul fronte russo-ucraino, perché in Medio Oriente abbiamo visto comunque uno spostarsi sì in direzione populista il suo partito, però comunque a sostegno di Israele?
Ma guarda, io credo decisamente che dal punto di vista geopolitico gli indirizzi seguiti da Macron continueranno, perché ovviamente anche se ci sarà questa coabitazione tra Macron e Le Pen, però ovviamente come è stato detto già, il Presidente della Repubblica è il centro decisionale della politica estera francese. Quindi non credo che verrà a cambiare la linea di politica estera della Francia finché ci sarà Macron presidente, e neanche cambierà la linea seguita nell'ambito europeo. Ovviamente nell'ambito europeo bisognerà attendere questo confronto che ci sarà a breve tra il Consiglio europeo e il Parlamento, il nuovo Parlamento, perché io sono convinto della gravissima scorrettezza che il Consiglio europeo ha perpetrato, proprio cercando di costruirsi una composizione della nuova Commissione senza aver avviato quelle appropriate consultazioni con ovviamente le nuove formazioni politiche. E questo è previsto tra l'altro dall'articolo 17,7 proprio del Trattato sull'Unione Europea. Quindi io vedo in questo anche un mantenimento della stessa linea della Francia fino a come è stato oggi. Se dovesse esserci qualche confronto-scontro con il Parlamento neoeletto, questo dovrebbe segnare anche una svolta decisiva nel modo di percepire, diciamo, l'Europa, perché qualcosa si sta muovendo, è indubbio. Sia la sconfitta diciamo, di Macron, seppure nel contesto elettorale europeo, e poi anche la sconfitta nelle elezioni politiche del primo turno, ma anche la formazione, per esempio, auspicata e già annunciata da Orban, cioè di una destra forte europea che possa servire appunto da opposizione all'attuale corso politico, questi sono tutti segnali di un qualcosa che sta evolvendo, che sta cambiando. Indubbiamente i popoli europei vogliono manifestare un po' la loro contrarietà a questo corso politico che è stato percepito finalmente come negativo, sia per quelle forme di restrizioni delle libertà individuali che abbiamo subito negli ultimi anni con la pandemia, e sia soprattutto con queste folli transizioni che Bruxelles ci vuole imporre in tanti settori. Quindi io credo che fino a quando Macron rimarrà presidente della Repubblica Francese, la linea di politica estera sarà quella. Quindi anche in Ucraina manterrà questa posizione, diciamo, al rialzo della tensione per costringere la Russia ad una partita molto pericolosa, in cui si vuole far slittare la responsabilità, diciamo, della scelta dell'escalation proprio su Mosca.
A proposito di Ucraina, Roberto, in una recente intervista Zelensky si è lamentato del fatto che la NATO sembra non essere ancora pronta ad accogliere Kiev nell'alleanza, ma dall'altro sembra aver aperto a possibili negoziati con la Russia tramite però intermediari. Sta cambiando qualcosa?
Non credo in questo senso, queste sono operazioni cosmetiche secondo me, e poi anche in questo caso, parlando di Zelensky, dobbiamo parlare di un burattino che recita dei copioni che gli vengono dettati proprio dai soggetti ai quali egli si riferisce, appunto gli ambienti NATO e dintorni. Quindi il fatto di voler aprire dei dialoghi che per inciso con la Russia, dei negoziati che per inciso egli stesso ha vietato per legge, quindi di fatto stiamo ormai non si capisce più di cosa stiamo parlando, è più un gesto di, come dicono gli anglosassi, virtue signaling, cioè segnalazione di virtù, nessun elemento progettuale. Per inciso, Zelensky ormai non è più considerato un interlocutore in nessun senso dai russi, sia per la sua diciamo, inesistenza come soggetto, anche lui appunto un oggetto, anche lui un burattino, sia per il fatto che anche formalmente la sua posizione è decaduta. Lui per la legge ucraina non è più il presidente dell'Ucraina, quindi siamo ormai in un territorio surreale, e i russi lo hanno sottolineato varie volte. Quindi il fatto che voglia segnalare la volontà presunta o disponibilità presunta a trattare potrebbe paradossalmente essere un segnale preoccupante di qualcuno che volesse appunto segnalare una virtù in attesa di un evento catalizzante che poi spingesse la situazione invece verso un'escalation drammatica. E qui parliamo dell'ipotesi già dibattuta varie volte, già ipotizzata in alta sede sia dai russi che da altri, di una possibile operazione false flag, quindi un'operazione sotto falsa bandiera.
Si è frizzato Roberto. Roberto, non ti sentiamo più? Abbiamo perso Roberto, vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo. Allora Roberto, ti chiedo se magari riesci a ricollegarti. Pino, vorrei sentire brevemente anche te sulla questione apertura dei negoziati tramite intermediari, così vediamo anche se Roberto si riesce a ricollegare, altrimenti passiamo al secondo argomento della puntata.
Sì, c'è una situazione sul campo dell'Ucraina che non possono eludere a lungo, che è il fatto che hanno consumato come materiale di consumo esattamente troppa gente e quindi non hanno più soldati preparati che possano partecipare né a controffensive né tantomeno a delle difese, tanto è vero che i russi stanno avanzando continuamente, seppure lentamente, su vari territori. È aumentata l'insidiosità dell'Ucraina dal punto di vista di certi armamenti che portano effetti terroristici, come dei missili che possono diffondere delle munizioni a grappolo in una spiaggia, come è accaduto, o possono colpire ancora qualche impianto in un raggio largo della Russia. Con effetti non banali dal punto di vista del militare, però non sta vincendo la guerra, anzi la sta perdendo e con una prospettiva temporale molto rapida. Per cui il problema che si pongono urgentemente nelle cancellerie è che tipo di elemento di freno possiamo creare nella situazione attuale. I russi potenzialmente potrebbero far crollare maggiormente tutto il costrutto dell'attuale Ucraina. E quindi si avanzano sempre meno timidamente delle ipotesi di trovare una sistemazione territoriale, che però non è semplice, perché i russi vogliono un assoluto riconoscimento della situazione che si è creata sul campo. Ci sono elementi più oltranzisti nella NATO che non vogliono abbandonare l'ipotesi di far entrare comunque quanto prima il grosso dell'Ucraina nella NATO, anche se dovesse rimanerne un pezzo, e questa non è una condizione facilmente accettabile dai russi, anzi una delle condizioni che vengono poste con maggiore durezza per risolvere il conflitto, però ecco, certamente sono costretti a considerare cose che fino a un anno fa hanno voluto rifiutare a tutti i costi.
Noi ci spostiamo negli Stati Uniti perché secondo il New York Times la cerchia ristretta del presidente Joe Biden lo avrebbe tranquillizzato sul fatto di essere in grado di servire il paese per altri 4 anni, addirittura la sua famiglia lo starebbe esortando a continuare a combattere nonostante la debacle nel duello televisivo contro Donald Trump e soprattutto le polemiche dei media democratici. Facciamo il punto nel servizio di Ligorio.
Dopo il disastroso confronto televisivo con Donald Trump, gran parte del mondo Dem si rivolta contro Joe Biden. Da giorni i principali media progressisti statunitensi pubblicano editoriali che invocano il ritiro dell'attuale candidato democratico alla Casa Bianca, nel fondato timore che dopo la sua imbarazzante performance possa essere spazzato via dai voti repubblicani alle elezioni presidenziali di questo novembre. La famiglia continua invece a sostenerlo. Secondo Politico, nel fine settimana i Biden si sono ritirati nella residenza estiva di Camp David. Qui la moglie Jill e i familiari avrebbero esortato Joe Biden a proseguire nella campagna elettorale e avrebbero accusato del suo fallimento nel dibattito i consiglieri dello staff. Il Financial Times spiega che molti esponenti Dem stanno chiedendo a Biden di rinunciare alla corsa. Se lui accettasse, il suo sostituto potrebbe emergere dalla convention del Partito Democratico in agenda a Chicago a partire dal 19 agosto. Il Financial Times cita come papabili la vicepresidente Kamala Harris, il governatore della California Gavin Newsom, il governatore del Michigan Gretchen Whitmer, il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e il governatore dell'Illinois J.B. Pritzker. Da mesi circola poi un po' ovunque il nome di Michelle Obama, Oval Media sostiene che il processo decisionale per individuare un nuovo candidato, previsto dal regolamento della Convention Dem del 19 agosto, è nei fatti nelle mani di lobbisti afferenti a vario titolo a Big Tech, Big Pharma e all'alta finanza.
Intanto la notizia di queste ore è che la Corte Suprema ha concesso una immunità parziale a Donald Trump. Bruno, riparto da te. Dopo il disastro di questo duello televisivo, abbiamo visto stampa, ma anche gran parte degli stessi Dem schierarsi contro Biden, cercare in tutti i modi di chiedergli di fare un passo indietro, però secondo questa indiscrezione del New York Times invece la famiglia starebbe cercando di convincere a non farlo. Evidentemente poi ci sono anche degli interessi interni, pensiamo per esempio al figlio Hunter Biden, che è quello che sta cercando in tutti i modi di convincerlo a continuare per evidenti appunto interessi personali. Che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane secondo te?
Io credo che la questione, diciamo, di Biden sia falsamente impostata, cioè si è fatto molto scalpore dal punto di vista giornalistico, però fondamentalmente io sono convinto che c'è un interesse a fare in modo che Biden rimanga fino alla fine del suo mandato. Questo perché? Perché un cambiamento di candidatura ormai agli sgoccioli del mandato sarebbe improduttiva, cioè sarebbe praticamente un fallimento già di per sé. Perché? Perché non ci sono candidati che possano avere una forza trainante sull'elettorato americano. La Harris, abbiamo visto che ha mantenuto una linea molto, come posso dire, ibrida, quasi nascosta in questi anni di presidenza Biden, contrariamente invece a tanti altri vicepresidenti che hanno avuto un ruolo attivo e quindi anche una visibilità costruttiva per la loro immagine. Invece la Harris non ha avuto questa visibilità. Solo negli ultimi mesi sembra che abbia guadagnato un po' di visibilità presso l'elettorato americano, presso il pubblico americano. Però io credo che, a parte la Harris, cui spetterebbe in caso si dovesse dimettere il presidente Biden per motivi di salute, spetterebbe proprio alla Harris il mantenimento dell'incarico, diciamo, fino alla fine del mandato. Ma anche altri candidati non avrebbero una forza trainante.
Neanche la Michelle Obama, secondo te, cioè lavorando con dei bravi spin democratici non si potrebbe creare?
Io dubito di questo, perché all'ultimo momento non puoi costruire non solo l'immagine, anche se nel caso di Michelle Obama l'immagine c'è, però non credo ci sia la fiducia di un elettorato che sappiamo è già condizionato negativamente nei confronti di Biden e del suo regime. Per cui io sono indotto a pensare, come dicevo in premessa, che è utile per gli stessi democratici, ma anche per le stesse lobby che spingono appunto Biden oggi a mantenere questa linea di politica estera, soprattutto nei confronti dell'Ucraina. Ecco, io credo che sia controproducente, perché conviene mantenere ancora Biden per qualche mese, anche perché il destino credo che sia già segnato per il presidente americano prossimo, e cioè sarà senz'altro Trump, anche perché i pronostici, le proiezioni parlano già di un divario, di uno scarto notevole a favore di Trump nei confronti di Biden ricandidato. E quindi credo che difficilmente un'altra candidatura possa colmare questo divario di fiducia e anche, diciamo, di consensi che i pronostici lascerebbero immaginare.
Roberto, qualora dovessero effettivamente tenere Biden, e ora è sotto gli occhi di tutti a livello globale, che soffre evidentemente di problemi di demenza, comunque di problemi psicofisici, sarebbe anche una specie di monito, di messaggio tra le righe, per cui a governare non è più lui, non sarebbe più lui, ma sarebbe il deep state?
E indubbiamente la metacomunicazione insita nella stessa esistenza di un Biden alla presidenza degli Stati Uniti è che il processo democratico non esiste più e che non governa il presidente degli Stati Uniti, a parte appunto quelli che ancora credono a queste finzioni. Ma adesso che c'è stato questo dibattito, tutti hanno potuto vedere che il re è nudo, anzi peggio, che il re è zombie. Però non è tanto questo l'aspetto che mi impressiona, perché era inevitabile che questo sarebbe emerso, quindi in qualche misura era prevedibile ed è abbastanza surreale che si sia proceduto di lo stesso. Ma la vera domanda che uno dovrebbe farsi era: i democratici, nel ripresentare uno zombie per la presidenza, che essi sapevano essere in queste condizioni, quindi ora l'hanno scoperto tutti, noi lo sapevamo, ma anche gli altri, ma quelli che lo hanno proposto lo sapevano dall'inizio. Allora il fatto di presentare per la presidenza, per un altro ciclo amministrativo lungo di parecchi anni, una persona che già adesso non è in grado di comportarsi in maniera autonoma, a questo punto ci pone la domanda: che cosa avevano in mente nel caso Biden fosse stato eletto? Perché già adesso appare appunto come uno zombie telecomandato, quando partecipa agli eventi, quando parla e recita il teleprompter che gli mettono davanti, in certi casi addirittura ripetendo "fai una pausa", perché evidentemente non capisce quello che legge se fa questo tipo di errore. Ma cosa pensavano quelli che lo hanno messo lì? Questa è la vera domanda, molto inquietante, perché evidentemente il progetto è di virtualizzare appunto questa illusione della democrazia oltre i livelli che, diciamo, anche la più sfrenata delle distopie osava immaginare come plausibili. Poi, per quello che riguarda il cambio di corso politico che ci sarà dopo le elezioni, a seconda che venga eletto appunto rieletto lo zombie oppure un'alternativa oppure Trump, tutto questo dipenderà dall'argomento che prima non ho potuto finire di sviluppare, perché appunto si è interrotto. Per inciso, sono scomparso perché si è surriscaldato il telefonino al punto che si è spento, che era quello dell'ipotesi di una false flag per iniziare un'escalation veramente pesante di questa guerra. Ecco, una false flag, quindi appunto un evento catalizzante tipo 11 settembre, purtroppo sarebbe in grado di costringere o torto collo qualsiasi governante dell'Occidente collettivo, che sia Trump, che sia il successore di Biden, perché lui non è più plausibile, che sia la Le Pen o che sia qualcuno in Europa, a adeguarsi all'agenda di guerra che un certo deep state evidentemente persegue. Attenzione, la stessa cosa era accaduta all'indomani dell'11 settembre. Il governo di George Bush, George W. Bush, non era incline a far partire quelle guerre, fu costretto ad un cambio di politica in direzione bellica proprio dall'evento dell'11 settembre, che alcuni autorevoli studiosi dell'epoca giudicarono una sorta di colpo di Stato strisciante negli Stati Uniti. Fu costretto a questo cambio repentino di rotta e poi sappiamo tutti come andò a finire. Quindi accadde allora, può ripetersi oggi: non avere compreso la lezione dell'11 settembre, che io appunto ho provato a far comprendere scrivendoci un libro sopra, non averla compresa adesso ci costringerà, forse, speriamo di no, a ripeterla. Chi non impara dalla storia è condannato a ripeterla, dice un celebre motto. Purtroppo questi motti si sono sempre confermati veritieri.
Pino, tre elettori Dem su quattro sarebbero comunque contrari a Biden come candidato. C'è un sondaggio realizzato da CBS News che fotografa appunto che il 72% degli elettori statunitense ritiene che Biden non disponga della salute mentale e cognitiva necessaria a servire come capo dello Stato, e una percentuale analoga sostiene che il presidente non dovrebbe portare avanti la propria candidatura per questo secondo mandato. Secondo te riusciranno a convincerlo a farsi da parte, o si continuerà così e quindi evidentemente vincerà Trump?
C'è una situazione che somiglia a quella che c'era con Yeltsin nel momento in cui era in fortissimo decadimento fisico e aveva il nucleo del vero potere intorno a lui, gestito da una famiglia e da alcuni consulenti a lui molto vicini. Le cronache di questi giorni che descrivono i consigli di famiglia di Biden sono molto simili, sono proprio, sembrano il racconto di una cosca in crisi che deve trovare un successore per il capo che è in evidente impossibilità di continuare. Le condizioni sono sempre più catastrofiche, sono peggiorate nel corso del tempo, erano evidenti già da molti mesi e soltanto per chi non le voleva vedere non risultavano evidenti, ma adesso è una situazione che è difficilissima per chi voglia conservare quella presa sulla Casa Bianca, farla reggere sino a novembre, quando si voterà per le elezioni. Quindi hanno un problema certo di sostituzione, però è un problema molto articolato, perché possono dire il presidente non ha più le capacità cognitive per candidarsi, però non ha allora neanche le capacità cognitive per essere tuttora già adesso il presidente. E questo porrebbe il problema di sostituirlo con un altro bollito totale come la signora Harris, la vicepresidente, che è una persona che molti analisti americani, ma veramente anche di persone che non hanno chissà che pregiudizi anti-Dem, considerano una cretina. Siamo in queste condizioni veramente. E non sarebbe sicuramente un cavallo vincente per schierarla contro Trump, quindi non è banale risolvere questo passaggio per loro. Cercheranno in questi giorni di fare qualche conciliabolo convincendo la famiglia di Biden a farsi da parte, magari con qualche garanzia per il giovane Biden, figlio condannato del presidente in carica. Magari con una grazia presidenziale che potrebbe essere accordata da un successore. Ecco, potrebbe esserci un patto di questo tipo.
Potrebbe anche essere, Pino, un modo per alzare la posta, cioè il cercare di chiudersi a quadrato attorno a Biden, alla famiglia che fa sapere di continuare a sostenerlo. Soprattutto ci sono state queste dichiarazioni di Hunter Biden, sempre riportate dal New York Times, secondo cui sarebbe lui a spronare il padre a essere la persona che conosce, combattiva e padrona dei fatti, anziché insomma il presidente malfermo e anziano che abbiamo visto tutti giovedì sera. Può essere una forma, diciamo, di ricatto comunque per alzare la posta?
Sì, ma no, il soggetto del ricatto non è il signor Biden, che ormai non si trova neanche i piedi. E i soggetti sono quelli che lo hanno manovrato in questo periodo, che sono persone dal cinismo, dal pelo sullo stomaco infinito. Alcuni consiglieri suoi sono veramente dei personaggi che sono al vertice della catena alimentare dei predatori di Washington. E loro vorranno vendere cara la pelle, quindi lo manovreranno finché possono in questi giorni per cercare di spuntare qualche condizione vantaggiosa dagli altri, che dovranno accordarsi e trovare uno sfidante nei confronti del Trump, che ha anche lui le sue gatte da pelare, perché il Partito Repubblicano è molto più complicato di un partito padronale e ha delle divaricazioni profonde, quindi cercheranno di agitarsi il più possibile, cercando di non perdere voti dal lato di Kennedy Jr., che si è ringalluzzito, ha preso un po' di forza, perché alla fine Biden è uscito con le ossa rotte, e lo sappiamo, è totalmente impresentabile, Però anche Trump non si può dire che nell'incontro sia emerso come un presidente capace di espandere la sua forza. Ha i suoi limiti culturali, politici, di respingimento in una parte dell'elettorato, che potrebbe essere tentato in questo caso da Kennedy, il quale farebbe scombinare un po' i giochi bipolari che conosciamo, perché qualcuno pagherebbe più degli altri, ecco, no? Bisogna vedere se Trump o lo sfidante.
Bruno, torno da te. Tu prima immaginavi, prevedevi la vittoria di Trump. Due stretti consiglieri militari proprio di Trump hanno pubblicato un piano per porre fine, hanno fatto questa proposta per porre fine alla guerra in Ucraina in caso ovviamente della vittoria del tycoon. Il piano è stato stilato da Kellogg e Flates, che sono entrambi capi di Stato maggiore del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Trump durante la sua presidenza, e il fine dei negoziati dovrebbe essere quello di raggiungere un cessate il fuoco sulla base delle linee di battaglia prevalenti durante i colloqui di pace. Quindi si tratterebbe di congelare il conflitto lungo la linea del fronte, il che significherebbe per l'Ucraina rinunciare ai territori che poi hanno aderito alla Federazione Russa il 30 settembre del 2022. Come giudichi questa proposta, questo piano di pace?
Certamente, se c'è questa proposta da parte americana, vuol dire che c'è anche una consapevolezza che stiamo arrivando praticamente a destinazione, cioè ci stiamo giocando la partita alle ultime mani, diciamo, e di conseguenza converrebbe agli americani a cercare di ottenere il massimo possibile da una trattativa che potrebbe portare, diciamo, qualche vantaggio alla stessa controparte, soprattutto se questo vantaggio viene identificato con l'appartenenza dell'Ucraina, anche se menomata alla NATO. Ma io credo che questo discorso vada affrontato in un contesto più ampio, e cioè bisogna tenere conto di quelle che sono le esigenze prioritarie della controparte. Perché in un negoziato bisogna essere in due a parlare, a decidere, e di conseguenza bisogna anche essere in due a condividerne gli esiti e gli eventuali benefici. Per cui io sì, vedo un segno positivo in questa idea, in questa proposta americana. Però bisogna vedere effettivamente se da parte della Russia si potrà accedere ad una proposta che preveda l'accesso dell'Ucraina, anche se mutilata, nella NATO. Perché questo è il punto cruciale, non dimentichiamolo. Tutta la questione ucraina, la guerra, tutti i precedenti, Maidan, fin dalla rivoluzione arancione del 2004, ebbene, è una questione che gira intorno al problema fondamentale, che è quello dell'espansione della NATO verso est. Espansione che è stata sempre criticata da Mosca, e anche è stata criticata perché ha violato delle intese, anche in assenza di un trattato formale, però ci sono documenti, come già in questa sede ho già in passato sottolineato, e da parte americana ci sono state delle promesse fatte ai russi, soprattutto in occasione della unificazione della Germania, anzi addirittura si era parlato nel trattato 2+4, quello cioè che prevedeva nel 1990 appunto l'unificazione delle due Germanie, si prevede in questo trattato la demilitarizzazione della Germania dell'Est, proprio per evitare la presenza della NATO. Ma in realtà questo è stato soltanto un wishful thinking, perché poi abbiamo visto che dal 1999, cioè da, pochi anni dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti con la NATO hanno avanzato una linea politica di espansione verso est fino al punto in cui la partita finale si è giocata proprio sull'Ucraina. Quindi, diciamo, bisogna fare i conti con l'oste, ecco, prima di dire sì, va bene questo piano offerto dagli Stati Uniti per una conciliazione. Bisogna vedere se i termini saranno accettati in quanto soddisfacenti dal Cremlino.
Questo piano infatti prevede la sospensione a lungo termine dell'entrata di Kiev nella NATO, però ovviamente, come diceva Bruno, bisogna poi vedere anche la reazione dei due soggetti. È stato preso molto, è stato accolto positivamente da Mosca, ovviamente molto meno da Kiev. Roberto, chiuderei con te rimanendo proprio su questa bozza, su questa proposta, qualora effettivamente dovesse vincere Trump e dovessero proporre da intermediari questo negoziato.
Allora, io sono fortemente scettico rispetto al fatto che io voglia accettare il congelamento del conflitto lungo la linea del fronte. Ricordiamoci che Putin e i russi hanno appena formulato l'ultima proposta di pace, che è quella della diciamo, dell'estromissione degli ucraini dai territori che essi hanno già conquistato, ma non interamente, e che non ci sarà una offerta ulteriore a parte appunto la resa incondizionata. Il tema è che i russi sanno di non potersi fidare del blocco occidentale, degli statunitensi, soprattutto appunto per le informazioni che appunto ha benissimo riassunto l'ambasciatore Bruno Scapini ora. Gli occidentali, l'occidente collettivo non è un soggetto credibile, perché ha violato tutti gli accordi che ha fatto quando gli è parso utile e conveniente violarli, quindi sarebbe pronto a violarli di nuovo in futuro, ovvero un congelamento del conflitto sulla linea un congelamento del conflitto sulla linea dei combattimenti. Servirebbe solo all'Occidente, anzi all'Ucraina, per rafforzarsi militarmente, quindi all'Occidente per produrre le armi che sta finendo, per rafforzare l'Ucraina, per continuare il conflitto, per riarmare appunto i nemici della Russia, così come vengono utilizzati gli accordi di Minsk, ricordiamocelo, questo è ufficiale, non è una nostra speculazione, solo allo scopo di rafforzare Kiev nel fatto che potesse proseguire un conflitto che altrimenti avrebbe già perso appunto nel 2014. Questo venne ammesso addirittura da Angela Merkel, quindi il fatto di avere mentito essenzialmente in fase di negoziato per dare un vantaggio militare all'Ucraina, non credo che i russi si facciano fregare una seconda volta. Ricordiamoci che Putin, che in Occidente viene demonizzato dal mainstream, dalla stampa, da tutti, è in realtà l'interlocutore più moderato che l'Occidente si possa augurare, perché tutti gli altri in Russia spingono per un'accelerazione. Se Putin ha un calo di consenso in Russia, e non ce l'ha, ma se ce l'ha in una piccola misura è solo nella misura in cui è troppo moderato, ecco, quindi attenzione in Occidente a desiderare la caduta di Putin, perché chiunque venisse dopo di lui sarebbe meno moderato di Putin in questa situazione. È per questo che io penso che i piani di pace andranno concordati direttamente con la Russia, ma non proponendo delle soluzioni appunto non credibili, ma diciamo perseguendo il tragitto di una nuova architettura di sicurezza collettiva globale che possa garantire la pace a tutto il continente euroasiatico per decenni e decenni a venire, che è quello che, ricordiamocelo, Putin aveva chiesto esplicitamente, sottolineo esplicitamente, nel famoso discorso che egli fece alla conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007, se ricordo bene l'anno, e all'epoca venne dileggiato e insultato dai giornalisti mainstream, chiamando le sue richieste ragionevoli delle minacce. Lui chiedeva un'architettura di sicurezza condivisa. Adesso richiede la stessa cosa sulla base di una posizione militare molto migliore di quella appunto quasi 20 anni fa, perché la Russia, compreso che l'Occidente voleva farle la guerra, si è organizzata, si è attrezzata, è pronta alla guerra, non vuole la guerra. Questo è uno dei motti russi che dice: l'Occidente vuole la guerra ma non è pronto alla guerra, la Russia non vuole la guerra ma è pronta alla guerra. Quindi quando ci sarà una solida offerta per la costruzione di un'architettura di sicurezza permanente, allora secondo me i russi faranno la pace. Prima non credo.
Grazie Roberto Quaglia. Ti sei mutato? Salutaci Roberto. Ah,
no. Sì, no, grazie per avermi ringraziato.
Grazie, buona serata. Grazie a te, Cabras.
Gli spettatori.
Grazie. Alla prossima.
Grazie Enrica, saluto tutti gli altri ospiti.
E grazie ovviamente anche a Bruno Scapini. Inquadriamo anche Pino, che non l'abbiamo inquadrato. Ci manca Pino. Eccolo. Ciao, grazie. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi che siete stati con noi. Vi ricordo che potete continuare a sostenere l'informazione di Visione TV andando sul sito www.visione.it, ecco, vedete la grafica, e scegliere la modalità che preferite per continuare a sostenere il nostro lavoro. Grazie a tutti per essere stati con noi, buona prosecuzione sempre qua su questo canale.